in particolar modo dalle 18.55 concentrati su Lazio Bruges e Zenit Borussia Dortmund. Basta un punto alla Lazio, due risultati su tre a disposizione, ma anche quindi il rischio di sentirsi troppo a proprio agio in questa sorta di comfort zone, anche perché il Bruges ha dimostrato di essere una squadra che comunque ha costruito i suoi punti soprattutto contro lo Zenit, vincendo entrambe le gare, ha pareggiato con la Lazio nella gara d'andata, ma ha dimostrato di essere comunque una squadra che in questa Champions, in questo girone, ci può stare. Ecco perché Nick, oggi è un appuntamento che obiettivamente la Lazio non può sbagliare da tanti punti di vista, in primis direi economico. In un momento come questo i soldini degli ottavi Champions possono fare tutta la differenza del mondo.
E il merito della Lazio è essere arrivato comunque all'ultima giornata del girone con due risultati utili su tre a disposizione. Questo vuol dire che con avversari come il Dortmund, come il Bruges, lo Zenit, hanno fatto già un bel percorso. Però, come spesso succede, bisogna chiuderlo il percorso, bisogna arrivare in fondo e conquistare questa qualificazione. Ne parliamo con Stefano Fiore. Ciao Stefano, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti, ciao Niccolò.
Io credo, Stefano, che insomma la prima svolta di questa stagione della Lazio, che poi si è ripetuta, o meglio ha avuto anche una sua prosecuzione in campionato, sia stata la prima partita col Dortmund. Quella vittoria in Champions League ha dato la spinta.
Beh, sì, anche perché insomma era una competizione che a Roma in particolare, nella Lazio, mancava da tanto, quindi dopo anni di ottimi campionati, insomma, era ora che la Lazio si affacciasse, no? Di nuovo alla competizione europea più importante. C'era tanta voglia di ben figurare, e naturalmente in un girone non impossibile, ma comunque con una squadra abituata a questo tipo di palcoscenico come il Dortmund, era importante iniziare bene, e direi che la Lazio l'ha meritata sul campo, soprattutto nelle due partite col Borussia, affrontando la squadra più forte del girone. Solo che a volte i gironi equilibrati si riservano di queste sorprese, quindi ancora con 9 punti non è ancora qualificato, quindi dovrà fare quest'ultimo passetto, però insomma incrociando le dita insomma dovrebbe andare tutto bene, perché insomma a parer mio la Lazio è superiore al Bruges, quindi salvo sorprese insomma dovrebbe centrare la qualificazione.
Potrebbe essere questa qualificazione agli ottavi, Stefano, un po' la ciliegina sulla torta del lavoro svolto da Simone Inzaghi in questo bel percorso, e anche anomalo se vogliamo, considerato anche la durata per un allenatore che allena in Italia.
Sì, e per fortuna evidenzierei questa cosa, perché siamo abituati a cambi frequenti, a volte anche ingiustificati. Si ha veramente poco tempo, no? Poca pazienza nel nostro modo di pensare il calcio. Simone ha fatto invece un percorso molto differente da questo punto di vista, quindi merito suo sicuramente, perché ha saputo farsi apprezzare, comunque consolidarsi grazie al suo lavoro, ma anche comunque alla lungimiranza di Lotito, di Tare. Insomma, credo che alla Lazio ci sia comunque un bel progetto tecnico che sta portando dei risultati, quindi come hai detto bene te, questa qualificazione insomma sarebbe un successo meritato, e comunque che ripagherebbe la Lazio per la sua strategia che ha avuto in questi anni.
Stefano, tu a gennaio ti priveresti di Caicedo? È chiaro che oggi ci sono tre centravanti nella Lazio, no? C'è Immobile, c'è Muricy, c'è Caicedo, però questo ragazzo quando entra è sempre decisivo, e soprattutto in una stagione così complicata dove hai le coppe, dove hai il campionato, dove c'è purtroppo il coronavirus, le assenze possono essere dietro l'angolo. È una questione calda, secondo te cosa dovrebbe fare la Lazio?
Vabbè, vedere quello che ha combinato in questi anni Caicedo, pur partendo spesso dalle retrovie, insomma, a rinunciarci a Correggero sicuramente no, esatto. Potrebbe anche essere visto come un grave errore, no? Perché non è assolutamente facile trovare comunque un giocatore che innanzitutto accetta questo tipo di situazione, pur avendo ovviamente un mostro di giocatore davanti come Immobile, che praticamente fa gol ogni partita, quindi ci sta di partire dietro, però non è così scontato, insomma, che quando uno viene chiamato 3 minuti, 5 minuti, 20 minuti, risponde sempre presente ed è assolutamente decisivo, no? Questa è una caratteristica molto rara e che la Lazio deve comunque considerare. Detto questo, anche come caratteristiche, se mi dovessi privare di Caicedo, insomma, andrei a cercare qualcosa che con le caratteristiche simili, perché la Lazio è vero che c'ha Murici quest'anno, che abbiamo visto parzialmente, però Correa, lo stesso Immobile, sono comunque attaccanti, ecco, che non riempiono necessariamente l'area di rigore, ma che l'attaccano arrivando da dietro, quindi in alcune partite potrebbe essere necessario avere un attaccante con le caratteristiche di Caicedo, perché in più di un'occasione abbiamo visto come sia importante, no, anche negli ultimi 10 metri avere qualcuno che riempie quella zona di campo.
Stefano, una doppia domanda che unisce la Lazio alla nazionale. La prima riferita a Immobile. In molti hanno sostenuto per anni, anche alla luce di questo biennio che si è concluso per la nazionale, dove c'erano ancora le scorie della mancata qualificazione al mondiale, le difficoltà di tutto il gruppo, insomma, c'era questa tendenza a definire Immobile non un attaccante a livello europeo. Ecco, questa Champions credi che toglierà ogni dubbio o Immobile dovrà confermarsi per forza di cose anche all'europeo?
No, beh, io credo che, insomma, quello che sta facendo Immobile sotto gli occhi di tutti, insomma, pensare di non considerarlo un giocatore fondamentale in questo momento sarebbe da pazzi, no? Ha vinto la Scarpa d'Oro, continua a segnare con una regolarità incredibile, e comunque anche quando tempo fa è stato messo un po' in discussione, sembrava in un momento sicuramente più complicato, un po' di appannamento, era comunque un giocatore che faceva, arrivava in zona gol frequentemente, poi a volte la tocchi e la metti all'incrocio dei pali, altre volte tiri e sbagli 4 volte su 4, no? Uh-huh. L'attaccante vive di queste cose, però in senso assoluto, anche per la qualità dei gol che fa, insomma, Immobile credo che debba essere considerato uno se non il più bravo attaccante italiano che abbiamo, e quindi immagino che sarà uno dei protagonisti della nostra nazionale. Poi è chiaro, la Champions, l'Europeo, il Mondiale sono sempre quelle competizioni che nel momento in cui le giochi, poi soprattutto per gli attaccanti diventa fondamentale far bene, no? Lo sappiamo, però ecco, oggettivamente se Immobile deve essere giudicato per quello che sta facendo, credo che sia indiscutibile il fatto che possa essere uno dei protagonisti della nostra nazionale.
E invece, Stefano, a proposito invece del commissario tecnico, nonché tuo ex allenatore, cioè Roberto Mancini, è andato al di là di ogni più rosea aspettativa, considerato il percorso in Nations League e come ha ricostruito, diciamo così, insomma, dalle ceneri di Venture, di tutto quello di cui abbiamo parlato anche prima, o in realtà semplicemente, a tuo avviso, messo un po' d'ordine anche nelle scelte, nell'armonia che c'è dentro Coverciano?
Ma un po' tutte e due le cose. Uh-huh. Un po' tutte e due le cose. Sicuramente il suo grande carisma, la sua grande personalità, il fatto che abbia nelle convocazioni, no, dato spazio un po' a tutti, ha creato una sorta di chimica soprattutto con i giocatori, che è riscontrabile in tutte le partite e soprattutto nella qualità del gioco dell'Italia. È chiaro che aveva un compito difficile da una parte, perché quando non ci siamo qualificati per i mondiali, era una panchina abbastanza scomoda, no? c'erano tanti dubbi e il primo pensiero era: ma chi gli ha fatta fare a prendere questa panchina, no? Per quanto poi sia la panchina dell'Italia, per carità, però dall'altra parte doveva comunque ricostruire, no? E credo che questo sia stato comunque un vantaggio enorme, perché nessuno gli chiedeva dei risultati così, così importanti da subito. Però ripeto, il fatto che abbia subito dato fiducia a tanti giovani, che li abbia messi in campo, levandogli anche forse delle responsabilità proprio con la sua figura molto carismatica, ha fatto sì che insomma questo splendido percorso fatto finora prendesse forma. Ora ovviamente, come tutte le cose, no? Poi quando abitui tutti così bene, ora magari addirittura ci si aspetta che questo momento arrivi anche con la vittoria di qualcosa di importante, che non è escluso, perché il calcio è bello anche per questo. Di sicuro la squadra, ecco, ha una sua identità molto forte, ha grande fiducia e tutto fa sperare per il meglio.
Tra l'altro, a Qatar 2022, per la qualificazione in questo girone, avremo Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Insomma, poteva andarci peggio, no?
Sì, beh, insomma, è chiaro che Mancini si è lamentato un po' della Svizzera, però insomma...
Qualcuno bisognava prendere, ecco.
Esatto, no? Quindi dai, e poi ci poteva capitare sicuramente di peggio, sì, rispetto alla Svizzera, che è comunque una buona squadra, ma insomma... per quello che stiamo facendo vedere, insomma, anche in Nation League, non bisogna rispettare tutti, ma temere nessuno. Quindi direi che il girone, dai, non ci possiamo assolutamente lamentare.
Venendo invece alla Fiorentina, insomma, tu sei stato un anno con Cesare Prandelli, hai giocato tutte le partite, se non ricordo male, nel 2005-2006. Ti aspettavi, uno, questo ritorno di Prandelli e che trovasse anche queste difficoltà? Perché insomma, hai visto anche ieri sera la Fiorentina al 97esimo ha pareggiato col Genoa.
Sì, non ti nascondo che ovviamente seguo sempre in maniera molto affettuosa le sorti della Fiorentina, perché è una delle squadre, pur avendoci militato solo un anno, insomma, mi è rimasta dentro, quindi seguo sempre con molta attenzione. Per certi versi sì, il ritorno di Prandelli me lo aspettavo. Sinceramente era anche abbastanza in preventivo il cambio dell'allenatore, perché, ma non perché non avessi fiducia in Iachini, nel suo lavoro che ha fatto secondo me anche, tra l'altro, soprattutto post-Covid, discretamente bene, però avevo la sensazione come se si ripartisse ma non con un progetto a lunga gittata, quindi nel momento in cui le cose sono andate così, il cambio me l'aspettavo, e Prandelli, anche per il suo percorso che ha fatto a Firenze, era uno di quelli più papabili. Sinceramente le difficoltà ovviamente non possono essere addebitate a Prandelli, che ha trovato una situazione ovviamente nuova, un progetto che non era il suo e che, per come ho imparato a conoscerlo io, ha bisogno assolutamente di tempo per lavorare e costruire quello che negli anni ha sempre saputo fare e esprimere con tutte le squadre che ha allenato. Quindi ci vorrà bisogno di tempo e soprattutto di tranquillità, no? Perché nella partita di ieri soprattutto è stato evidente lo stato mentale di tanti giocatori, che in questo momento non sono sicuramente al top e che inevitabilmente ricadono poi sulle prestazioni, anche se ieri, devo dire la verità, per quanto sia arrivato al 96esimo, insomma, la Fiorentina non meritava assolutamente di perdere questa partita. C'è bisogno di ritrovare un po' di serenità, venire fuori da una situazione di classifica che poi per forza di cose ti mette ansia, e chiaramente portare i giocatori di livello tecnicamente di assoluto valore che ha la Fiorentina a una condizione accettabile.
Stefano, una curiosità che non riguarda tanto la Champions, ma vedendo insomma anche il tuo palmarès, tu sei tra gli ultimi protagonisti di una squadra italiana che ha vinto la Coppa UEFA o Europa League, e ormai insomma il conto si aggiorna dal 1999, abbiamo superato i 20 anni, ormai siamo maggiorenni da questo punto di vista. Vorrei chiederti, ripensando anche a quella stagione, ma ripensando anche a quella di 3 anni prima, la 94-95, c'era un approccio diverso da parte delle squadre italiane verso la Coppa UEFA? Aveva un peso diverso anche da un punto di vista di format, di impegno, per cui era anche, tra virgolette, più semplice avere una finale come nel caso di Parma-Juventus, di Inter-Lazio nel 98, con tutte italiane? O è davvero una competizione che, volenti o nolenti, i club italiani da 10-15 anni a questa parte stanno snobbando a più non posso?
No, no, io non credo, per quanto sia cambiato il format, e forse col fatto che, soprattutto da quando le terze, no, eliminate dal girone di Champions, tornino a giocare, sì, in Europa, e quindi questo cambia notevolmente i valori in campo, quindi è più difficile, secondo me, al giorno d'oggi vincerla, perché poi non solo hai le squadre, no, che si sono classificate quarte, quinte negli altri campionati, ma cominci a trovare anche gente che magari l'anno prima ha vinto la Premier League piuttosto che la Bundesliga, no, o la Liga addirittura, quindi diventa sicuramente più difficile, quindi snobbarla no, di sicuro io l'attribuisco a un impoverimento del nostro calcio in generale e la crescita degli altri campionati, perché se poi vai a vedere negli ultimi anni soprattutto Spagna, ma anche Inghilterra, sono cresciuti tanto, no? Il nostro campionato negli ultimi anni non è magari rimane il più difficile, ma forse non è il più bello, forse tecnicamente non è sicuramente tra i più forti, e quindi necessariamente in finale ci arrivano le altre squadre. L'anno scorso ci è arrivata l'Inter, ma dopo, come ricordavi bene tu, dopo tantissimo tempo, e forse se vai a vedere quel Parma, la formazione di quel Parma,
no, continua a fare, no, impressione, sì, a distanza di tanti anni,
sì. Appunto, dico, però ti dà l'idea della qualità, no, di quel tipo di squadra che oggi effettivamente fai fatica a riscontrare, no? Quindi innanzitutto questo, e poi dai, sono cresciuti anche gli altri campionati, devo dire la verità. Sì. Il livello in generale, non parlo solo dei principali campionati, ma anche oggi lo stesso Bruges, che voglio dire è una squadra non eccezionale, ha comunque dei valori, no? Quindi il calcio belga è cresciuto tantissimo, per citarne uno.
Certo,
quindi,
certo.
I motivi sono, ecco, soprattutto secondo me tecnici.
Stefano, in un flash, visto che tra tanti allenatori che hai avuto c'è anche Claudio Ranieri, noi l'abbiamo definito infinito, perché dovunque va riesce a prolungare non solo la sua carriera ma a ottenere risultati importanti. Vorrei un tuo pensiero.
Io non posso che parlarne bene, io l'ho avuto purtroppo in un anno non fortunatissimo.
Sarò a Valencia, sì.
Sì, l'ho avuto a Valencia in un anno non fortunato per nessuno, quindi anche per lui, dove sicuramente non fece bene, ma insomma ha una carriera talmente tanto lunga e con tanti successi che parlano da soli, no? È un allenatore molto, molto pratico, molto, che bada sicuramente al sodo e che in tutte le maniere riesce comunque a tirar fuori il meglio da qualsiasi situazione e da qualsiasi tipo di giocatore a disposizione. Quindi questa, secondo me, è una delle cose più importanti per un allenatore, perché poi probabilmente è più facile allenare squadre come il Real, come Barcellona, come la Juventus, perché magari puoi avere un certo tipo di rosa, però la gestione che è alla base, secondo me, di ogni allenatore è una cosa molto importante, e lui in questo è un maestro.
Stefano, proprio davvero questa in un flash, stavo guardando, tra tutti i compagni di squadra che hai avuto tra Firenze, Lazio, Parma, ci sono tantissimi che adesso fanno l'allenatore anche a buon livello, penso a Liverani, lo stesso Simone Inzaghi, Simeone, Brocchi, Nesta, Mihajlovic. Tra tutti questi, pensando appunto a com'era da compagno e da calciatore, ce n'è uno che proprio ti ha sorpreso, che mai avresti immaginato, né che avesse la voglia e in un certo senso anche la follia di lanciarsi in questo ruolo così delicato, né che poi riuscisse ad ottenere risultati importanti?
Oddio, che mi abbia proprio...
Cioè che ti saresti aspettato tutto tranne che allenatore.
Pensaci bene, perché poi te lo rinfacciano.
No, infatti ero partito in maniera abbastanza diplomatica, che hai intuito. No, dai, però se devo dirne... No, allora, sono tutti che quelli che hai citato avevano un qualcosa. Quelli che ne avevano meno probabilmente, ma da un punto di vista gestionale, perché forse era un po' più giovane rispetto agli altri, era Simone, perché comunque diciamo che lo vedevo molto più come dire, leggero, no? Un po' come ero io, cioè non pensavamo al tempo di fare l'allenatore o di essere anche allenatore in campo, no? Viceversa, non so, Simeone piuttosto che Mihajlovic, ma anche lo stesso Di Verani aveva un po' il suo modo di giocare, di comandare un po' in campo. Invece Simone magari lo vedevo un po' più così, più vicino a me, insomma, molto giovane, che, e quindi forse, ecco, se ne devo dire uno, quello che meno mi dava l'idea era lui.
Dai, te la sei cavata, Stefano.
Alla grande,
dai,
vai.
Dai,
alla grande. Calcio d'angolo e rimessa laterale senza recupero. Alla grandissima.
A presto, Stefano.
Ciao, Stefano. Grazie mille. Davvero.
L'ho detto solo perché il ritiro non ha sentito.
Sì, esatto. Sì.
Poi tanto vi vedrete, quindi avrete modo di confrontarvi.
Sicuro.
Ciao, Stefano.
Ciao, Stefano. Ragazzi, grazie mille. Ciao, Stefano.
18.